Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Tassazione minima per le multinazionali. Era un progetto globale, ma ora sempre meno paesi aderiscono. Uno studio rimette in discussione il sì popolare in Svizzera. Sparatoria a San Diego. Due ragazzi sparano nella più grande moschea della città e poi si tolgono la vita. Mediatori del Golfo al lavoro in Medio Oriente fanno reggere la tregua. Nuove proposte di accordo fra Iran e Stati Uniti fermano Trump. E infine per lo sport, vince ancora la Svizzera ai mondiali di hockey. La squadra di Cadieux travolge la Germania con un chiaro 6-1. Rossocrociati ancora in pista mercoledì contro l'Austria. Parliamo di una riforma fiscale internazionale che scricchiola sempre di più. Parliamo della tassazione minima del 15% per le multinazionali, che la Svizzera ha cominciato ad introdurre 2 anni fa dopo il sì in votazione popolare. Sempre più stati però si stanno ritirando, tanto che Gianluca Olgiati, anche in Svizzera ora uno studio chiede di abolire quest'imposta.
Sì, ed è uno studio realizzato dall'Università di San Gallo su incarico della Camera di Commercio Svizzera-Stati Uniti, e questo già ci porta su una pista, perché gli Stati Uniti sono una delle grandi economie chiamatesi fuori da questa idea di una tassazione globale con cui si voleva evitare che le multinazionali, spostando gli utili da una filiale all'altra, potessero sfuggire al fisco fuori gli Stati Uniti, fuori anche India, Cina, Brasile e tanti altri. Dei 140 paesi iniziali, stando allo studio, solo 33, per lo più in Europa, hanno attuato pienamente il regime fiscale. Ecco, per gli esperti dell'Uni di San Gallo le condizioni sono cambiate, meglio che anche la Svizzera ci ripensi.
Eppure il Consiglio federale aveva stimato entrate supplementari da 1 a 2,5 miliardi di franchi all'anno.
È vero, anche se va detto che uno studio Deloitte di poche settimane fa diceva che siamo ancora ben lontani da quelle cifre. Per i ricercatori di San Gallo si rischia addirittura di andare in perdita, questo nel caso in cui alcune multinazionali americane, per dire, decidessero di spostare le loro attività dalla Svizzera.
Ma quali scenari si aprono a questo punto?
Tanti, e non è un caso che lo studio arrivi adesso. Il Consiglio federale sta lavorando a una legge da presentare al Parlamento. Per ora la tassazione è ancora regolata solo a livello di ordinanza. Ecco, che fare? Lo studio suggerisce di abolirla. Nel frattempo però molti cantoni si sono adeguati, hanno introdotto vari tipi di incentivi fiscali per tenersi strette le multinazionali, penso a Basilea o Zugo, e alla fine potrebbe essere anche questione di opportunità politica. A difendere la tassazione minima è rimasta in prima linea l'Unione Europea, con cui la Svizzera ha poco interesse a creare nuovi attriti.
Grazie a Gianluca Olgiati da Zurigo. E modifiche in vista per i permessi di soggiorno che non piacciono ai cantoni. I direttori cantonali delle opere sociali della Svizzera centrale mettono le mani avanti sulla trasformazione del statuto di protezione S per i profughi dell'Ucraina in permesso B. Secondo loro avrebbe conseguenze finanziarie troppo pesanti per le casse cantonali e comunali. In redazione Gianni Canonica.
La legge sull'asilo parla chiaro. Se dopo 5 anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato lo statuto di protezione provvisoria S per i profughi ucraini, il cantone di residenza deve rilasciare un permesso di dimora B valido fino alla revoca ufficiale. Un cambiamento che non rappresenta unicamente un'altra lettera sul documento emesso dalle autorità svizzere, ma anche una nuova fonte di finanziamento per quelle persone che beneficiano dell'aiuto sociale, visto che nel caso di un permesso di dimora, l'aiuto verrebbe erogato unicamente dai cantoni e dai comuni e non più anche dalla Confederazione, come avviene per lo statuto S. Senza contare che con la fine di questo statuto l'importo versato sarebbe più elevato. I costi per i cantoni e comuni sarebbero quindi destinati a crescere. I direttori della socialità di Lucerna, Uri, Svitto, Nidvaldo, Obvaldo e Zugo chiedono quindi che non sia la Confederazione a determinare l'ammontare da versare. La somma deve essere stabilita dai singoli cantoni. Le prime trasformazioni di statuti S in permessi B è previsto avvengano il 24 febbraio dell'anno prossimo.
Una notizia regionale adesso. Un incendio è divampato poco prima delle 2 di notte in uno stabile del quartiere di Viganello a Lugano, in via al Fiume. La polizia comunica che le fiamme hanno preso avvio da una delle auto parcheggiate nell'autorimessa che unisce 3 palazzine, generando un denso fumo ed estendendosi in parte ad altri veicoli vicini. A titolo precauzionale, gli inquilini di uno degli stabili sono stati evacuati. Nel frattempo sono potuti rientrare, non si segnalano feriti. Ingenti per contro i danni immateriali. Al fine di consentire le operazioni di soccorso e il transito dei mezzi di emergenza, l'area interessata è stata temporaneamente chiusa al traffico. E sempre in Ticino, dopo una pausa forzata di quasi un anno, è ripreso ieri anche da sud lo scavo del secondo tunnel autostradale del San Gottardo. Bloccata a causa di alcune frane, situazione che aveva peraltro sollevato molte polemiche, forse lo ricorderete un anno fa, la fresa è ora stata liberata. Secondo l'Ufficio Federale delle Strade, manca poco a uscire dalla zona geologicamente più problematica. Da Berna, Alessio Veronelli.
Intrappolata dallo scorso giugno a soli 192 metri all'interno della montagna, la fresa paulina ha potuto finalmente riprendere ieri la propria avanzata verso nord, da dove sta convergendo l'altra perforatrice, Alessandra, già a 4 km di profondità, ma attualmente ferma per manutenzione. Secondo l'Ustra, l'Ufficio Federale delle Strade, i lavori possono ora riprendere come previsto, mentre mancano un centinaio di metri alla fine della zona geologica complessa dove sono avvenute le frane che hanno poi bloccato la fresa. Uno stop non senza polemiche. Un'inchiesta di SRF parlava infatti di relazioni geologiche ignorate e avvertimenti inascoltati. L'Ustra sostiene invece di aver agito correttamente. Mesi comunque investiti nel liberare la fresa e non per avanzare, e costi aggiuntivi stimati in una 20 milioni di franchi. Da poco intanto sono iniziati anche i lavori preliminari in vista della ristrutturazione prevista a partire dal 2030 della galleria originale, con la rimozione dei canali di drenaggio dell'acqua nel cunicolo di sicurezza. Lavori questi che dureranno circa 3 anni.
3 persone sono state uccise in una sparatoria nella maggiore moschea di San Diego, in California. I 2 assalitori di 17 e 19 anni hanno fatto irruzione con armi da fuoco nel centro islamico, che ospita anche una scuola dell'infanzia e una scuola elementare. I 2 uomini hanno ucciso 3 persone, tra cui un agente di sicurezza. Sono poi stati trovati morti in un'auto vicino al luogo di culto per ferite autoinferte, hanno annunciato poco fa le autorità statunitensi, che al momento parlano di crimine d'odio, non per forza islamofobico. E intanto a Washington il presidente statunitense Trump ha rinviato l'attacco all'Iran che aveva previsto per oggi dopo una richiesta dei paesi del Golfo e ha aggiunto che sarebbe soddisfatto di un accordo che escluda definitivamente l'arma nucleare iraniana. In redazione Camilla Camponovo.
We've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE.
Il presidente Trump dice di aver posticipato di qualche giorno l'attacco militare programmato contro l'Iran perché in corso ci sono colloqui molto importanti e le parti sembrano essere vicine a un accordo. Un ruolo cruciale in questa decisione sarebbe stato giocato da alcuni paesi del Golfo. Trump ha spiegato che la richiesta di rinviare l'offensiva, della quale fino a ieri non si sapeva nulla, è arrivata dall'Arabia Saudita, dal Qatar e dagli Emirati Arabi Uniti, aggiungendo che gli Stati Uniti sono pronti ad accettare un accordo solo se l'Iran rinuncerà all'arma nucleare.
Getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon.
In caso contrario, Washington sarebbe pronta a lanciare un attacco su larga scala. L'annuncio di Trump conferma ancora una volta la sua crescente frustrazione per la situazione di stallo nei negoziati. Al momento sul tavolo c'è una proposta presentata dall'Iran. Per Trump, la necessità di chiudere la crisi in Medio Oriente è diventata sempre più pressante con l'avvicinarsi delle elezioni di metà mandato statunitensi previste per novembre. L'amministrazione teme infatti ripercussioni negative sui prezzi dell'energia e sul clima politico interno in caso di un'ulteriore escalation militare e punta ora a presentare un accordo diplomatico come una vittoria strategica prima del voto.
Vladimir Putin inizia oggi una visita in Cina, la 25esima da quando è al potere. Il presidente russo arriverà a Pechino nella serata locale, domani il vertice con Xi Jinping. Tra gli obiettivi principali di Mosca ci sono nuovi accordi economici, in particolare sull'energia. Il presidente cinese, che pochi giorni fa ha ricevuto anche Donald Trump, punta invece a mostrarsi il vero leader diplomatico globale. Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
Qualche mese fa qualcuno aveva immaginato persino un trilaterale. Alla fine invece Xi Jinping riceve i leader delle altre due grandi potenze da solo. Vladimir Putin arriva al cospetto del presidente cinese meno di 5 giorni dopo Donald Trump. Mai la Cina aveva ospitato i presidenti di Russia e Stati Uniti nello stesso mese. Putin arriverà a Pechino questa sera, in aeroporto sarà accolto dal ministro degli esteri Wang Yi e poi alloggerà nella residenza di Stato di Hao Yutai. Domani mattina alle 5 in Svizzera al vertice, Putin e Xi firmeranno una dichiarazione congiunta e il rinnovo del trattato di cooperazione di 25 anni fa. Rispetto alle intese con Trump, definite preliminari da Pechino, stavolta saranno siglati circa 40 documenti per approfondire la partnership in vari settori come industria, commercio, trasporti, istruzione, media ed energia nucleare civile. L'obiettivo principale del Cremlino è proprio l'energia. Putin mira il via libera definitivo sul Forza della Siberia 2, il supergasdotto con cui Mosca punta ad aumentare esponenzialmente l'export verso Pechino, riducendo l'impatto delle sanzioni occidentali. In agenda anche l'incremento dell'utilizzo di rubli e yuan negli scambi commerciali per schermarsi dalle sanzioni e dal dominio del dollaro statunitense. Difficile aspettarsi svolte sull'Ucraina, anzi, le parziali riaperture di Washington a Mosca riducono le pressioni su Pechino. Secondo il Financial Times, però, nei colloqui dei giorni scorsi, Xi avrebbe detto a Trump che Putin potrebbe finire per pentirsi dell'invasione. Una presa di posizione inedita per il leader cinese, che si sente ora in una posizione di forza con le due potenze di cui un tempo Pechino era solo un junior partner.
Elon Musk ha perso la battaglia giudiziaria contro il proprietario di OpenAI, Sam Altman. Una giuria della California ha respinto all'unanimità le sue accuse perché presentate dopo la scadenza dei termini di prescrizione. Musk accusava Altman di averlo convinto con l'inganno a finanziare OpenAI in quanto progetto non profit e chiedeva danni per 180 miliardi di dollari. Ci racconta i dettagli dagli Stati Uniti Cristiano Valli.
9 very attentive Californians listened to 3 weeks of testimony. It did not take them 2 hours to conclude that Mr. Musk's lawsuit is nothing more than an after-the-fact contrivance, and they kicked it exactly where it belongs, which is to the side.
Sono passate 2 ore a una giuria di 9 californiani seri e preparati per determinare che la causa del signor Musk non aveva alcuna sostanza e metterla dove merita, da parte. William Savitt, l'avvocato di OpenAI, usa parole molto misurate pur per ribadire con ferocia ciò che decine di testimoni e centinaia di trascrizioni hanno dimostrato durante il processo. Nulla è stato nascosto a Elon Musk durante la trasformazione di OpenAI in una società a fine di lucro. Questo processo era poco più del dispetto di un ego ferito. È una vittoria piena per la linea difensiva, secondo cui Elon Musk avrebbe cercato di assumere il controllo dell'azienda e fatto causa solo dopo essere stato respinto. Musk è uno spettacolo di ipocrisia, ha concluso trionfante William Savitt pochi minuti dopo il verdetto, lasciando il tribunale. Annunciato l'appello, ma secondo gli esperti è improbabile che l'esito possa essere differente. Tutto ciò che era già emerso durante la fase preliminare metteva in dubbio la stessa legittimità del procedimento. Musk, in una nota, ha rivendicato di essere stato sconfitto non nel merito, ma solo per ragioni di statuto. Ma la giuria ha ribadito di non aver nemmeno valutato il merito della causa una volta raggiunta l'unanimità sulla prescrizione. Il verdetto rappresenta un'importante schiarita per OpenAI e l'intero mercato delle intelligenze artificiali in vista dello sbarco della startup a Wall Street.
È venuta meno in Belgio l'ultima possibilità di stabilire la verità giudiziaria sull'assassinio del leader dell'indipendenza congolese Patrice Lumumba, avvenuto 65 anni or sono. La morte ieri a 93 anni dell'ultimo imputato superstite, l'allora diplomatico belga Étienne Davignon, fa chiudere il caso. Ci aggiorna da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
Resteranno impunite alcune fra le pagine più oscure e sanguinose del colonialismo belga. Invano i nipoti di Patrice Lumumba, eroe martire dell'indipendenza del Congo, hanno adito le vie legali per far luce sull'assassinio del loro nonno avvenuto 65 anni or sono. La morte ieri a Bruxelles di Étienne d'Avignon, 93 anni, unico imputato superstite, fa venir meno ogni possibilità di un processo su quei crimini.
C'est lui qui était chargé d'organiser le transfert de Patrice Lumumba.
Fu d'Avignon a essere incaricato di organizzare il trasporto di Patrice Lumumba in Katanga, sapendo che lì sarebbe stato assassinato. Per noi si tratta di una partecipazione colpevole, spiegava l'avvocata Josheba Bennett, legale della famiglia Lumumba, soltanto due mesi or sono, in occasione del rinvio a giudizio dell'ex diplomatico. Questi negava le accuse. Nella sua lunghissima parabola, D'Avignon è stato uno dei personaggi più influenti della politica e della finanza belghe. Secondo l'accusa, nel 60, giovane diplomatico in Congo, passò dal negoziare l'indipendenza delle allora colonie belghe ad architettare il sequestro di Lumumba, primo ministro effimero del Congo indipendente, che fu trucidato in Katanga, stato fantoccio nato dalla secessione del Congo istigata da Bruxelles con il concorso della CIA. Le immagini dell'epoca mostrano Lumumba che si dimena nelle ultime ore di prigionia prima della fucilazione, le mani legate dietro alla schiena, un fazzoletto infilato in bocca. Assassinio di un liberatore su cui giustizia non sarà fatta.
Questa edizione del Radio Giornale si ferma qui. Io vi lascio allo sport. A più tardi.